Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Sgravi i difetti.
Parole.
Dillo a Francesco.
Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
Dillo a Francesco.
E lui risponde. Proviamo a farci rispondere.
Oh sì, tante. Una in particolare però rispetto all'ultimo viaggio che ha fatto in Svezia, c'era grande attesa per questo incontro con la comunità luterana, e c'è un passaggio della dichiarazione congiunta che mi ha colpito molto, quando si legge: molti membri delle nostre comunità aspirano a ricevere l'Eucaristia ad un'unica mensa come concreta espressione della piena unità, desideriamo ardentemente che questa ferita nel corpo di Cristo sia sanata. E cosa significa? In quale direzione dovrebbero andare i teologi e in quale direzione quindi poter davvero affrontare il tema dell'unità in questa chiave?
Su questa questione così delicata andrebbero bene le parole pronunciate dal Papa domenica 15 novembre 2015 in occasione della sua visita alla Chiesa Evangelica Luterana di Roma?
La domanda sul condividere la cena del Signore non è facile per me risponderla. Ma io penso che il Signore ci ha detto, quando ha dato questo mandato, fate questo in memoria di me. E quando condividiamo la cena del Signore, ricordiamo e imitiamo, facciamo lo stesso che ha fatto il Signore Gesù. La cena del Signore ci sarà, il banchetto finale nella Nuova Gerusalemme ci sarà, ma questa sarà l'ultima. Ma nel cammino mi domando, e non so come rispondere, ma la sua domanda la faccio mia e io mi domando: condividere la cena del Signore è il fine di un cammino o è il viatico per camminare insieme? Lascio la domanda ai teologi, a quelli che capiscono. È vero che in certo senso condividere e dire che non ci sono differenze tra noi, che abbiamo la stessa dottrina, sottolineo la parola, parola difficile da capire, ma io mi domando, ma non abbiamo lo stesso battesimo? E se abbiamo lo stesso battesimo, dobbiamo camminare insieme?
Studio della Corte dei Conti del 2014, caro Francesco, afferma che l'8 per mille alla Chiesa Cattolica è una grandissima fuoriuscita per le casse statali. Si è computato più di 1,5 miliardi, e dunque quello che io mi chiedo è: questo 1,5 miliardi, a parte fare vari giri tra gli studi diocesani, locali e centrali, dove finisce?
Come risponderebbe Francesco?
Vorrei idealmente bussare alla porta di ogni abitante di questo paese, dove si trovano le radici della mia famiglia terrena, e offrire a tutti la parola risanatrice e sempre nuova del Vangelo,
Ripensando ai momenti salienti nella relazione tra lo Stato italiano e la Santa Sede, vorrei ricordare l'inserimento nella Costituzione repubblicana dei patti lateranensi e l'accordo di revisione del concordato. Abbiamo qui il solido quadro del riferimento normativo per uno sviluppo sereno dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, quadro che riflette e sostiene la quotidiana collaborazione al servizio della persona umana in vista del bene comune nella distinzione dei rispettivi ruoli e ambiti di azione. È fondamentale, infatti, che nella distinzione dei ruoli e delle competenze e nel pieno rispetto delle reciproche funzioni sia sempre sentita la necessità di una rinnovata collaborazione finalizzata ad unire le forze per il bene di tutti i cittadini che hanno il diritto a tale concordia, da cui derivano innumerevoli benefici. La reciproca autonomia, infatti, non fa venir meno, ma esalta la comune responsabilità per l'essere umano concreto e per le esigenze spirituali e materiali della comunità, che tutti abbiamo il compito di servire con umiltà e dedizione.
Allora, Santità, non so se si ricorda di me, però io mi ricordo di lei, abbiamo fatto un viaggio insieme in aereo, lei era come me in economica e non tra i VIP e andavamo a New York, era l'elezione, era stata fatta appena Papa Benedetto XVI e lei era seduto accanto a me, è molto alto, quindi io le ho proposto di sedersi verso il corridoio perché così con le gambe stava più largo e lei carinamente ha detto va bene, grazie, ci siamo messi a conversare, gli dico ma perché era a Roma? E dice beh c'era il concistoro, il conclave, e vabbè non sono prete dunque mi perdona, e c'era il conclave e dico dice io sono arcivescovo di Buenos Aires e quindi adesso torno a Buenos Aires, abbiamo fatto il Papa e io, Santità non so se si ricorda, ma gli ho detto proprio sorridente, beh io vado per parlare di Grazia dell'Edda all'università dei Gesuiti, ero a New York alla Fordham University. E quindi che cosa posso fare? Posso augurarle che il prossimo viaggio a Roma magari il Papa sarà lei. Quando l'ho vista affacciarsi alla finestra e dire a tutti buongiorno, sono il Papa, ho detto ma caspita, io ero insieme ad un collega andando a New York, che questo collega cantante che cantava le canzoni di Maria Carta. Subito questo collega mi ha telefonato, mi ha detto Neria, ma hai visto che hanno fatto Papa? Gli dico l'arcivescovo, mentre ho detto l'arcivescovo di Buenos Aires mi è venuto il flash e dico ma io gli avevo augurato di diventare Papa, quindi Santità noi ci dobbiamo rincontrare perché... Veramente con tutto il cuore glielo ho augurato e si è avverato, qualcuno lassù ci ha sentito.
E dillo a Francesco.
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Ti senti mai scoraggiato? Hai mai paura?
Come risponderebbe Francesco?
La paura non è un atteggiamento cristiano, è un atteggiamento, possiamo dire, di un'anima incarcerata, senza libertà, che non ha libertà di guardare avanti, di creare qualcosa, di fare del bene, no? Sempre, no, ma c'è questo pericolo, c'è quell'altro. Questo è un vizio e la paura fa male.
Dillo a Francesco. Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
E lui risponde.
Basta riascoltare la sua parola.
Santità, non c'è lavoro. Tutti pensano ai ragazzi, ai giovani senza lavoro. Lei parla sempre degli anziani, parla sempre dei giovani, ma c'è la terra di mezzo, ci sono i cinquantenni che perdono il lavoro. Se un cinquantenne perde il lavoro, non sa più dove andare, è un esodato, non esiste. Per favore, pensi anche a loro.
E dillo a Francesco.
Con questo incontro desidero soprattutto esprimervi la mia vicinanza, specialmente alle situazioni di sofferenza, alle persone in cassa integrazione o precarie. E dove non è lavoro, manca la dignità. Dio ha voluto che al centro del mondo non sia un idolo, sia l'uomo e la donna, che portino avanti col suo lavoro e portino avanti il mondo. Ma adesso, in questo sistema senza etica, al centro te c'è un idolo. E il mondo è diventato idolatra di questo deo denaro.
La cassa integrazione e poi licenziamento, la disoccupazione arriva a tradimento. E giorni in giro non c'è niente da fare. Se non ti sai arrangiare, non potrai più campare. La produzione si deve salvare, ristrutturare e licenziare. Tutti d'accordo, patto sociale, e riprendiamo a lavorare.
Caro Papa Francesco, mi permetto di disturbarla perché mi sento profondamente confusa. Le premetto che mi definisco cristiana, non cattolica, perché i comportamenti ipocriti spesso presenti nel mondo cattolico, essendo sovente in contraddizione con la parola di Cristo, feriscono me come molti altri cristiani. Ho letto con interesse e gioia la sua enciclica Laudato Si e ho sperato che, oltre a esortare noi tutti a un maggiore rispetto per la nostra terra e a porci nei suoi confronti come fratelli e non sfruttatori, anche lo Stato Vaticano si sarebbe allineato a un modo nuovo, rivoluzionario di intendere il nostro passaggio terreno, fatto di rispetto del bello, come da lei più volte citato, di sguardi verso una maggiore equità, ma soprattutto un inno a non assoggettarsi sempre al dio denaro, da lei peraltro giustamente definito sterco del diavolo. Pensavo a un ritorno al vero cristianesimo. E poi leggo di questa diatriba per l'apertura di un McDonald's a Borgo Pio e resto allibita e francamente delusa da una simile contraddizione grossolana. Sono certa lei sia al corrente di cosa rappresenta, come lavora la multinazionale americana. Sfruttamento di tutto quello che si può sfruttare in termini di equilibrio ecosostenibile, sfruttamento delle persone che vi lavorano, spreco esagerato di cibi d'ogni genere e non ultimo l'assoluta estraneità dei loro cibi alla nostra cultura. Io credo, Santo Padre, che la cura della casa comune sia proprio la difesa della propria identità culturale e sociale in un mondo globalizzato. Ecco, diciamo che la disturbo per chiederle aiuto nella difesa della nostra casa comune. Io vivo a Borgo, quartiere a ridosso del Vaticano, che sono certa lei conosce bene. Un quartiere che era molto popolare, che stanno cercando di trasformare in una macchina per produrre denaro, snaturandolo giorno dopo giorno, e la Santa Sede non è esattamente estranea ai fatti. Non voglio tediarla ancora, spero che possa aiutarmi ad essere meno confusa e disorientata. Non mi dica di pregare, lo faccio già. Ci vorrebbero azioni concrete. Con l'augurio di poter ricevere un riscontro da questa mia, la ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi. Eleonora Marghieri, ottobre 2016.
Quale sarebbe la risposta del Papa?
L'ipocrisia. E quando Gesù parla ai suoi discepoli, dice: ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. L'ipocrisia non è un linguaggio di verità, perché la verità mai va da sola, mai. Va sempre con l'amore. Non c'è verità senza amore. L'amore è la prima verità. E se non c'è amore, non c'è verità. Questi vogliono una verità schiava dei propri interessi. C'è un amore, possiamo dire, ma l'amore di se stessi. L'amore a se stessi, quell'idolatria narcisista che li porta a tradire gli altri, li porta agli abusi di fiducia.
Vedo la maestà, Colosseo, non vedo la santità.
Caro Papa Francesco, grazie di esserci. Mai come in questi tempi il mondo ha bisogno delle tue parole e del tuo esempio. Le tue scelte di sobrietà e generosità, le tue rinunce in nome del vero spirito cristiano, spero siano di ispirazione a chi l'ha perso o lo mistifica. Anche la chiarezza severa delle tue parole non lascia spazio all'equivoco, denunciando l'ipocrisia vigente. Ma c'è una parola, più volte ripetuta e sottolineata nei tuoi discorsi, che io non riesco a condividere completamente. Perdono. Perdono per quello che forse sto dicendo, ma proprio la parola a cui faccio riferimento è questa. Perdono. Questa è la parola al centro della tua comunicazione. La ritroviamo, fra l'altro, anche nel titolo del recente libro di padre Louis Drie, Non avere paura di perdonare, a cui hai donato la tua prefazione ribadendo proprio questo concetto con forza, addirittura ricordando che sul perdono il primo a dare il cattivo esempio è stato Gesù. Ma se non erro, una chiosa restringeva l'orizzonte. Diceva, perché non sanno quello che fanno. Mi pare però che i nostri tempi raccontino invece grandi lucidità nelle azioni riprovevoli, che l'inconsapevolezza sia in poca percentuale e che il perdono sia piuttosto considerato dai più come una via di salvezza fin dall'inizio. Soprattutto, ho l'impressione che nelle nostre leggi l'attenzione alla emenda pesi più della colpa, con tutte le conseguenze che portano a sconti di pena e altro. E se fossimo solo bambini cattivi, che sapendo di essere comunque perdonati, continuano nelle loro marachelle? Grazie, Papa Francesco, se potrai illuminarmi anche su questo. Ti bacio la mano e il tuo semplice anello d'argento. Ecco, questo gli direi.
E dillo a Francesco.
La differenza è che chi pecca e si pentisce, chiede perdono, si sente debole, si sente figlio di Dio, si umilia e proprio chiede la salvezza di Gesù. Ma quell'altro che scandalizza, che cosa scandalizza? Che non si pentisce, continua a peccare, ma fa finta di essere cristiano. La doppia vita. E la doppia vita di un cristiano fa tanto male, tanto male. Ma io sono un benefattore della Chiesa. Metto la mano in tasca e do alla Chiesa. Ma con l'altra mano ruba allo Stato, ai poveri, ruba. È un ingiusto. Questa è doppia vita. Questo merita, dice Gesù, io non lo dico. Chi le mettano al collo una vaccina da molino e sia gettato nel mare? Non parla di perdono.
Dillo a Francesco.
E dillo a Francesco.
Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
E proviamo a farci rispondere.
Basta riascoltare i suoi insegnamenti.
Il mondo soffoca senza dialogo, ma il dialogo soltanto è possibile dalla propria identità. Io non posso fare finta di avere un'altra identità per dialogare. No, questo non si può dialogare così. Io sono con questa identità, ma dialogo, perché sono persona, perché sono uomo, sono donna, e l'uomo e la donna ha questa possibilità da dialogare senza negoziare la propria identità. Il mondo soffoca senza dialogo.
Dillo a Francesco.
Dillo a Francesco. Le parole del Papa che abbiamo ascoltato oggi sono state tratte dalle seguenti occasioni. Visita alla Chiesa Luterana di Roma, 15 novembre 2015. Visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, 14 novembre 2013. Visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, 18 aprile 2015. Saluto inizio pontificato, 13 marzo 2013. Messa di Santa Marta, 15 maggio 2015. Incontro con il mondo del lavoro a Cagliari, 22 settembre 2015. Messa di Santa Marta, 4 giugno 2013 e 10 marzo 2015. Se anche voi avete domande per il Papa, mandateci un WhatsApp vocale 335 12 43 722 oppure scriveteci una mail antol@vatiradio.va. Ringrazio in redazione Federica Marengo e vi ricordo che noi torniamo tra 7 giorni per Dirlo a Francesco.